Bene, allora iniziamo segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati. Andiamo avanti con la nostra lettura. Stasera io vorrei andare un po' più veloce, quindi proprio perché appunto, se no le cose, nel senso che ci metteremo troppo tempo, no, nel fare una lettura molto più approfondita di versetto per versetto, ma su alcuni ci fermeremo in maniera più puntuale e su altri andremo un po' più velocemente. Ricordate che siamo in questa parte delle esortazioni, eravamo arrivati al primo grande problema che Paolo affronta con la sua comunità di Corinto, che sono le divisioni, le fazioni presenti nella comunità. Ricordate, lui comincia il versetto 10 con questa esortazione, quasi tutta la lettera sarà una serie di esortazioni che Paolo farà, di inviti, e fra l'altro di parole che si appellano ai fratelli. Notate, al versetto 10 Paolo dice appunto: ora vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Versetto 11, infatti a vostro riguardo, fratelli, l'ho sottolineato. È interessante che Paolo, anche se nel corso della lettera a un certo punto dirà se ci sono tra voi, siano stati diversi maestri, uno solo è stato vostro padre, sono io. In qualche modo rivendicherà il titolo di fondatore e di una paternità nei confronti dei... Però qui... Proprio anche per evitare di entrare in quella dinamica divisiva di padri divisori, c'è chi si appella a un padre, io sono di Apollo, io sono di Cefa, io di Cristo, io di Paolo, e lui si presenta come fratello, fratello tra fratelli, ed è vero, fratello tra fratelli. Ed è vero nel senso che tutti noi, anche se tra noi ci sono alcuni a cui noi diamo il nome padre, tradizionalmente per esempio ai religiosi, al Papa diamo Santo Padre, però ricordate che il Signore Gesù ci aveva detto che tra noi di non chiamare nessuno padre, perché uno solo è padre, quello che è nei cieli, e fra tutti siete fratelli. Allora, se a qualche persona, per il suo ministero, per la sua venerabilità, in qualche modo ci sentiamo di onorarlo col titolo padre, sappiamo che è un titolo che però, cioè che di fondo non dice quella pienezza di paternità che noi fino in fondo troviamo solo in Dio, attraverso Cristo. E tra di noi siamo tutti fratelli e sorelle. E penso che sia bello che Papa Francesco, il Santo Padre, no? Lui si è sempre posto nei nostri confronti da fratello tra fratelli e sorelle. Va bene, e allora dice, ecco, no? Dicevamo, Paolo entra in questo fatto, versetto 12, mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, io invece di Cefa, io di Cristo. E forse diviso il Cristo? Paolo è forse stato crocifisso per voi o siete stati battezzati nel nome di Paolo? Ringrazio Dio di non aver battezzato nessuno di voi eccetto Crispo e Gaio, perché nessuno possa dire che siete stati battezzati nel mio nome. Ho battezzato, è vero, anche la famiglia di Stefanas, ma degli altri non so se io abbia battezzato qualcuno. Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo. Non con la sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, sia per noi, è potenza di Dio. Allora, dicevamo, questi partiti che si rifanno a dei personaggi carismatici, Appunto, qui in particolare dobbiamo prendere Paolo e Apollo. Cefa, dicevamo, qualcuno pensa che può essere passato Cefa anche da Corinto, qualcuno dice che invece no, probabilmente qualcuno che si rifaceva a Pietro può essere passato da Corinto. E questo partito di Cristo sembra piuttosto Paolo che sbotta, no? Chi dice, uno dice uno è di Paolo, uno è di Apollo, uno dice io sono di Cristo. Quindi per dire un po' il suo sbottare rispetto a queste cose. Attenzione, partiti che si coalizzano attorno a personaggi che possono essere a volte loro causa, persone che in qualche modo attirano e dividono, perché come sappiamo purtroppo è quello che capita anche tante volte nelle parrocchie o nei movimenti ecclesiali, in tanti ambienti, ma rimaniamo nella Chiesa, no? Pensate soltanto a quando c'è un cambio di parroco, che a volte succede che il parroco che arriva parla male del parroco precedente, no? E magari anche il parroco precedente che in un'altra parrocchia continua a metterci becco nella parrocchia che ha lasciato per parlare male del parroco successivo. Per cui attorno a lui si crea il partito del parroco precedente e il partito del parroco nuovo, no? E naturalmente questo accade anche nei movimenti, eccetera, eccetera. Però a volte può essere anche non per colpa di questi leader, cioè, ma piuttosto di altre persone che strumentalizzano certe figure. Pensate, io ricordo più giovane, e molti con me lo ricorderanno, il periodo che a un certo punto i media e anche alcuni nella Chiesa cercavano di contrapporre Giovanni Paolo II e il Cardinal Martini e cercavano di presentare Martini quasi come un antipapa, uno che eravamo negli anni Ottanta. E per cui io sono sicuro che né Giovanni Paolo II né il Cardinal Martini abbiano mai avuto l'intenzione di contrapporsi o di creare dei magisteri. Soprattutto da parte di Martini, il Papa, contro il Papa, ma era tutto un entourage che lavorava per presentare questa divisione. Ora, vedete, Paolo di fronte a questo va subito alle radici. Da una parte poteva fermarsi a incoraggiare, no? A dire mi raccomando, ma dai, cercate di parlarvi. Lui va subito alle radici, cioè nel senso che voi siete una comunità cristiana e siete insieme perché chiamati da Cristo. E allora Cristo è stato diviso? Vedete, questo tante volte perdiamo di vista, no? Anche nelle contrapposizioni veramente anche banali, piccoline, meschine, nei nostri gruppi, gruppetti, di perdere di vista che noi, prima di essere... Una volta erano i gesuiti contro i domenicani, contro i francescani, contro i benedettini, poi no, i movimenti, Azione Cattolica, ACL, Neocatecumenali, Carismatici, eccetera, eccetera. No? Dimentichiamo che al di là dell'essere gesuita, domenicano, eccetera, la nostra prima identità è che noi siamo cristiani perché chiamati da Cristo. E noi siamo insieme perché Cristo ci ha messo insieme. E allora, e Paolo dice allora, Cristo è stato diviso? Oppure è Paolo che è stato crocifisso per voi? Cioè, voi state in questa comunità per Paolo o per Gesù Cristo? Noi a volte perdiamo di vista il limite del mediatore e facciamo dipendere la nostra adesione ecclesiale a quella alla presenza di quel mediatore, dimenticando che il nostro essere cristiani ha a che fare con Gesù Cristo e non con Sant'Ignazio di Loyola, San Francesco, Benedetto. o Chiara Lubich, o Chico Argheglio, oppure Don Giussani, non lo so, e ancora altri. O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Questo anche rispetto alle parrocchie a volte, no? Che a volte appunto ci sono i parroci che entrano nella dinamica del possesso, per cui la parrocchia è loro, con beni mobili e immobili. Cioè, nel senso, con i beni immobili e le persone che sono di proprietà del parroco. Per cui se qualcuno va in un'altra parrocchia, apriti cielo. E allora ecco, Paolo dice: ringrazio Dio di non aver battezzato nessuno di voi eccetto Crispo e Gaio. Poi vedete. Perché nessuno possa dire che siete stati battezzati nel mio nome. Cioè, voi non siete stati battezzati nel nome di Paolo, ma nel nome di Cristo. E allora ringrazio Dio di non aver battezzato nessuno, se non due. Poi gli comincia a venire in mente che è vero, ho battezzato anche la famiglia di Stefanas, ma degli altri non so se io abbia battezzato qualcuno. Vedete, cioè, questo è interessante, è proprio Paolo che sta dettando. E allora vuole sottolineare che lui non si è messo a battezzare, però poi gli cominciano a venire in mente le persone che ha battezzato. Prima due, poi la famiglia di Stefanas, poi gli comincia a venire in mente qualcun altro, per cui chiude e dice: non mi ricordo, non importa. Ma quello che importa è che io, Cristo, infatti, non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo. Non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. Attenzione. Che cosa significa che Paolo sta insistendo che lo ha mandato ad annunciare il Vangelo ma non a battezzare? Nel senso che siamo in una fase della Chiesa dove il battesimo era veramente un po' la porta d'ingresso alla comunità cristiana. Nel senso che dobbiamo ricordare queste piccole comunità dove si diventava cristiani con un cammino di alcuni anni, di avvicinamento progressivo, di catecumenato di alcuni anni fino ad arrivare al battesimo. E il battesimo era veramente un forte, no, momento di entrata e di appartenenza alla comunità. Allora, e Paolo, come dire, io non sono man stato mandato a fare entrare nessuno, il mio compito non è fare entrare qualcuno nella comunità, ma il mio compito è annunciare il Vangelo. Perché fra l'altro vedete, se da una parte la comunità è una dimensione essenziale declinata in tanti modi, non c'è un unico modo, ma di cammino cristiano, il cammino cristiano non è individuale, è personale in comunità, declinata in tanti modi, ripeto. Allo stesso tempo la comunità può diventare un idolo. La comunità può diventare un idolo. E allora è Paolo che dice: io non sono stato mandato a fare entrare in comunità. Io sono stato mandato ad annunciare il Vangelo. Fra l'altro, senza entrare adesso in problematiche che possono anche toccarvi. Cioè, rispetto a volte allo stare in parrocchia in situazioni difficili, vi capisco, soprattutto quando ci sono dei preti dittatori, e allora la vita si fa proprio difficile. Allora, quando qualcuno mi viene a parlare, io gli dico: vabbè, intanto che ce la fai, poi quando a un certo punto non ce la fai più, la Chiesa è più grande. La Chiesa è più grande. E c'è qualcuno che dice: no, no, quella è la mia comunità. Cioè, oh, cioè, crepaci, crepaci. No, perché noi siamo nella Chiesa. Io sono nella compagnia di Gesù, ma se a un certo punto ci dovessero essere delle situazioni in cui io in coscienza, per dire adesso, no, dovessi sentire che si porrebbe in alternativa al mio essere, o rimanere, la Chiesa è più grande. Come vi raccontavo, non sono nella situazione, non sono diventato ministro di nessuna, ma come vi raccontavo l'altra volta di Padre Cardenal, no, in Nicaragua, e la Chiesa è più grande e la comunità non è un idolo. E allora dice, vedete, io sono stato mandato ad annunciare il Vangelo non con sapienza di parola, scusate, fa caldo qui dentro la mia stanza, anche se a Bari fa freddino perché c'è vento, almeno a lungomare, non so nelle altre parti di Bari. E dice, non con la sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. Ora attenzione, cosa vuol dire qui Paolo, no? E ancora, vediamo subito il versetto 18, la parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio. È piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Di quale sapienza sta parlando Paolo? Ma intanto, probabilmente, così dicono gli studiosi, i problemi dovevano esserci soprattutto fra quelli che si del cosiddetto partito di Apollo e quelli del cosiddetto partito di Paolo. E Apollo, da quel poco che si può intuire di questo personaggio, era un ebreo alessandrino, Alessandria d'Egitto, un sapiente, una persona che aveva anche probabilmente un eloquio, un modo di porre culturalmente alto, e che piaceva a tanti. E che dall'altra parte sembra che Paolo avesse un modo più, qualcuno ipotizza che anche Paolo balbettasse e un po' tanto, non so su che cosa, però ci sono degli studiosi, ma sicuramente Paolo era molto più incisivo negli scritti che nella parola e probabilmente anche rispetto a questo Apollo e questo no, suo... Allora, cioè, per cui si viene a creare, ecco, no, cioè come dei circoli alti, culturali, nei quali però questa sapienza viene coltivata un po' per se stessa, fine a se stessa. Paolo non è contro lo studio, fra l'altro come ebreo ha studiato presso Gamaliele a Gerusalemme, formatosi alle scuole di Tarso, non è certamente l'inno dell'ignoranza, no, ma è piuttosto, non è contro la conoscenza, l'approfondimento, ma sappiamo che ci può essere un coltivare un certo tipo di sapienza che rimane lì, che non porta alla vita, che non ha una ricaduta nella vita, che non converte. Tra l'altro è quello di cui il Papa Francesco ci mette in guardia, no? Come una riduzione del cristianesimo a un ognosticismo cristiano, dove ci si accontenta di approfondire, di studiare, ma poi che non cambia la vita. E allora dice Paolo appunto, lui è stato mandato ad annunciare il Vangelo e non a mettere dentro, a creare gruppi, perché non venga resa vana la croce di Cristo. Attenzione, la parola della croce infatti è stoltezza per quelli che si perdono. Vedete, ho messo tra parentesi la parola che potrebbe essere tradotto anche pensiero e la logica della croce. E la logica della croce. Perché la croce è meglio ancora il crocifisso. Colui che ci è salito sulla croce, narrando fino alla fine, fra l'altro la croce è il compimento della vita di Gesù. Gesù muore come ha vissuto, narrando, un amore eccessivo. Nella tradizione bizantina, Nicola Cambasilas, ha uno scritto che si chiama L'amore folle di Dio. L'amore folle di Dio. Un amore che vince il male entrandoci, accogliendolo in un perdono più grande, in un amore eccessivo. E allora vedete, è questa logica della croce, che non è così facile da accettare. E credo anche per noi, cioè, penso che in certi momenti della vita, in certi momenti di prova, sentiamo e facilmente poi seguiamo altre logiche. Cioè quella, per esempio, di rispondere all'ingiustizia con l'ingiustizia, al male con il male, e a una vendetta, a uno scontro che, come dire, uccida l'altro, non cerchi a tutti i costi di provare a salvarlo, anche attraverso il confronto, la verità, la giustizia. Pensate anche come fa fatica questo, no? Cioè, una volta lo diceva, ero con alcuni vescovi nel Triveneto e c'era un vescovo in gamba che diceva, perché poi stavano parlando fra di loro anche delle situazioni di preti e di abusi che purtroppo ci sono, e allora lui diceva che non dovremmo cadere, come dire, ecco, nelle mani di un certo giustizialismo, per cui da una parte dobbiamo cercare verità e fare giustizia, prima di tutto per le vittime, e seguendo e facendo, no, anche con tutti i processi, con tutta la parte civile, per i reati che sono stati commessi dai preti. Però una volta fatto tutto questo, la Chiesa deve poter dire anche a quei preti che c'è ancora una possibilità di perdono. Penso di essermi spiegato su quello che sto dicendo, no? Quindi nessun occultamento, nessun, come purtroppo è stato fatto, ma responsabilità davanti allo Stato, davanti alle vittime, la giustizia, tutto quanto, le pene, i percorsi, ma alla fine poter dire da parte della Chiesa che anche per loro c'è una possibilità di perdono. E non è facile la logica della croce, che è la logica di Dio. E infatti, vedete, questa è stoltezza. Per molti, e per molti anche all'interno della comunità di Corinto. È stoltezza. Perché in qualche modo il carnefice ha da morì, se posso dirlo così, ha da crepà. Cioè, come nei film americani, scusate, noi siamo cresciuti a film americani, no? Essendo parte di questo impero americano, cioè siamo cresciuti a... Allora, nei film americani il cattivo alla fine muore sempre. E fra l'altro è ancora più interessante perché vi ricordate che in molti film c'è lo scontro finale, no? Tra il buono e il cattivo, e che succede? Che mentre stanno lottando, il cattivo, per esempio, inciampa e cade da solo e si ammazza da solo. Pensate, il buono è tanto buono che alla fine non lo uccide neanche, ma quello si ammazza da solo. E noi andiamo a dormire tutti tranquilli. Quante sere siamo andati a dormire tranquilli perché alla fine sono arrivati i nostri e hanno ammazzato tutti i cattivi. Ecco, questa non è la stoltezza della croce, che vuole salvare anche i cattivi, penso. Perché, come diceva Silvano Fausti, Dio tra gli uomini non ha nemici, ha solo figli, qualcuno più lontano, qualcuno più vicino, e ciascuno di noi cerchi di stare attento a dove sta lui prima di vedere dove stanno gli altri. Per cui dice, e allora, e quindi mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, no? Noi annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Fra l'altro, state notando che Paolo non sta parlando della resurrezione? Sta parlando della croce, ma non sta parlando di Gesù risorto. Ne parlerà più avanti, vedremo, arriveremo, ma qui non ne parla. Anche perché probabilmente questa comunità molto vivace, molto brava, molto piena di sé, molto consapevole, piena di doni, con la gloria ci stava fin troppo bene. E con la stoltezza e con tutto quello che ne consegue, che invece faceva fatica. E quindi Paolo per il momento non ne parla, no? E vedete, ma per coloro che sono chiamati, e tra l'altro ricordate che all'inizio dice che tutti i cristiani sono stati chiamati, quindi per noi, sia per giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, scusate, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Ora, al versetto 26, vedete, Paolo sta facendo un discorso teologico, adesso passa alla comunità. Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio l'ha scelto per confondere i forti. Vedete, Paolo passa a dire, no? Cioè, ma guardate un po' voi stessi, guardate un po' voi stessi. Cioè, fra di voi, fratelli, non è che ci sono molti sapienti. Immaginate questi qui che... Cosa aveva detto Paolo all'inizio? Vi ricordate all'inizio della lettera quando aveva detto... E dice: rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, versetto 4, perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. Cioè all'inizio gli aveva detto, per poi arrivare dopo, no? Cioè voi siete bravissimi. E ci sono quelli che si sentono bravi. Ci sono quelli che si sentono bravi. Adesso non voglio fare applicazioni. Ve le lascio a voi. Noi gesuiti, adesso un po' di meno, ma ci siamo sentiti sicuramente a volte, no? Quando i religiosi contavano di più, oggi di meno, eccetera, no? Però di quelli, il rischio di avere tanti doni è poi di crederci. E poi di crederci. Cioè di essere bravi. Di essere bravi. Per cui Paolo riporta a dire: ma datevi un'occhiata. Prima ha detto che eravate tutti proprio, adesso dice: guardate anche tra di voi, cioè, no? Cioè, vedete, ed è vero l'uno e l'altro da una parte, no? Perché noi abbiamo dei doni, ma dimentichiamo le nostre ignoranze, le nostre fragilità, i nostri limiti. Cioè, come dire, sappiamo che la fascinazione del sentirsi bravi porta a non avere più contatto con le nostre fragilità, le nostre insipienze, le nostre ignoranze, che mica siamo buoni a tutto. Chi di noi è buono a tutto? E allora Paolo qui sottolinea il fatto che, guardate, che anche poi alla fine, però vedete, dice, no? Non ci sono né molti potenti né molti nobili, e probabilmente questo corrispondeva anche a una prima comunità cristiana dove, almeno all'inizio, forse erano nelle parti più popolari della popolazione che il cristianesimo era stato accolto. Anche se poi cominceranno anche, naturalmente, anche persone più acculturate, alcuni nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto, vedetelo, ed è una frase forte, ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Attenzione, qui fra l'altro Paolo non sta inventando niente, nel senso che Paolo sta Paolo non sta inventando niente, perché Paolo da ebreo conosce bene quel passo del Deuteronomio, che adesso non ricordo, ma vi dirò la citazione esatta, però ricordo il testo dice: il Signore che parla a Israele dice: guarda, il Signore ti ha scelto Israele non perché tu sei il più grande fra tutti i popoli, il più potente fra tutti i popoli, in realtà sei uno fra i più piccoli di tutti i popoli, ma il Signore ti ha scelto perché ti ama. Perché ti ama. E allora vedete anche qui, no? Cioè, il Signore ci ha scelti non perché fra di noi ha voluto prendere la creme della società. Ha voluto prendere le persone più intelligenti, più capaci di visione, di profondità, ma ci ha scelti perché ci ama. Ci ha scelti perché ci ama. E fra l'altro sceglie, no, quello che a volte il mondo scarta, la logica del mondo scarta, per confondere i sapienti e per poterli salvare. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio l'ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Voi sapete che tra le critiche che fanno alcuni nella Chiesa, e molte volte anche i preti, a Papa Francesco, è che lui, non è un papa teologo, no? Perché i suoi discorsi sono così, sono di un parroco di campagna, no? Non è mica, no, Benedetto XVI, che l'intenzione non era quello di essere, no, ma cioè, no, e per cui questi qui utilizzano e dicono, ma erano altri i papi, questo qui. Beh, detto sotto questo punto di vista, anche il Signore Gesù, no? Con tutto il rispetto per poi i teologi che fanno, no? Il Signore Gesù parlava dei gigli del campo, delle pecore, in questo senso non possiamo gloriarci di avere un fondatore che aveva fatto studi alti. Ma al di là di questo non è contro gli studi alti, ma di chi in qualche modo usa anche gli studi alti, che pure servono, no? Per innalzarsi. Per innalzarsi. E allora dice: Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Vedete? E il vantarsi contro, no? Strumentalizzare tutto può diventare motivo di vanto per innalzare me stesso contro gli altri. Attenzione, anche le nostre esperienze religiose, anche le nostre esperienze di Dio. Noi possiamo strumentalizzare tutto, anche le nostre esperienze di Dio, per sentirci persone, mica sbarbatelli, ma tu non sai con chi stai parlando, cioè io. Ho fatto la GMG 1990, la GMG 1992, la GMG, poi mi hanno tolto perché non ero più tanto GMG, ma ero cresciuto, ho fatto convegni, ho fatto cose, sai, uno si mette, no, il curriculum, ho poi questi amici, io conosco, sono amico di, no, cioè poi c'è la parte nel curriculum degli amici importanti che uno conosce, no? Tutto può essere strumentalizzato da un ego ipertrofico che vuole stare in piedi, no, da solo. Per cui dice: grazie a lui siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione. Perché sta scritto: chi si vanta, si vanti nel Signore. Tra l'altro, ricordate sempre questa cosa: il vantarsi, innalzarsi contro l'altro che divide. Siamo sempre nella problematica della divisione. Capitolo 2: anch'io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza, che potrebbe essere tradotto anche della sovrabbondanza, della parola o della sapienza. Io ritenni, decisi infatti, di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. È molto interessante, no? Anche questa autopresentazione di Paolo che dice: io poi, quando sono venuto tra voi, non mi sono messo a fare discorsi particolari, ricercati, che fra l'altro è quello, ricordate, che tenta di fare ad Atene. Dove all'Areopago, dove le cose non andranno molto bene, no? Lì si era preparato, aveva studiato, aveva cercato di guardare i templi e le iscrizioni. E lui dice: io mi sono presentato a voi semplicemente nella testimonianza dell'esperienza che a me ha sconvolto la vita e che spero che la sconvolga anche a voi. L'incontro con Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Non è il cristianesimo che ci affascina. Il cristianesimo, quando dico cristianesimo, dico tutta quell'elaborazione di secoli, no? Di millenni che ha avuto grandi realizzazioni, grande cultura, grande letteratura, che valgono, ma uno non è cristiano per quello. Cioè, può essere per quello, però. Significa, no, vi dicevo già una volta incontrando una ragazza italo-polacca, che era madre polacca, e che era da quello che mi diceva, da quello è una persona lontana, no? E poi così mi dice, ma poi alla fine sai, come si può fare a non essere cristiani avendo una mamma polacca? Vabbè, ci siamo fatti una risata ed è finita lì, però certo, sì, ma cristiani di tradizione, così, ma profondamente poi è l'incontro con Cristo che in qualche modo, come per Paolo, lo ha disarcionato dalle sue convinzioni, dal suo io, dalla sua impostazione di vita, dalla sua logica. Lo ha liberato dall'idolo di se stesso. E allora Paolo dice: io questo alla fine vi ho raccontato. E vi ho raccontato questo, fra l'altro notate al versetto 2, vi ho messo in rosso, io decisi di, io ritenni, io decisi di presentarvi questo proprio perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Perché vedete, i mediatori prima o dopo ci tradiscono. E attenzione, quando dico ci tradiscono non voglio dire necessariamente perché poi si scopre qualcosa di negativo, come purtroppo a volte succede, no, nella Chiesa, ma semplicemente anche nei casi migliori in cui non ci tradiscono per dei peccati o eclatanti, eccetera, ma semplicemente perché poi magari finiscono di dirci quello che avevano da dirci e non hanno più niente da dirci. No, perché chi mica sa Gesù Cristo? Come magari può succedere anche in realtà più stabili, come in una parrocchia dove magari c'è un parroco in gamba, molto in gamba, che però stando anni e anni e anni lì, quello che aveva da dire l'ha detto. Quello è. E allora, e questo diventa, no, per i cristiani proprio non fondare la propria fede su, Paolo parla di sapienza umana, no? Forse sta buttando lì addosso, cioè, il riferimento ad Apollo, no? O su se stesso, io non sono venuto così, non sono loro, sono stati degli aiuti, speriamo, ne abbiamo avuti sicuramente, ringraziamo Dio, ma poi vengono meno. Alcuni vengono meno perché muoiono e ci mancheranno, sì, però il nostro cammino va avanti. Ed è chiamato sempre più a fondarsi sul Signore Gesù. Tra coloro che sono perfetti, parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio che è nel mistero, e che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta, se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria, ma come sta scritto, quelle cose che occhio non vide né orecchio udì, né mai entrarono in cuore d'uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Notate che tra i perfetti io qui in rosso ho scritto colui che è arrivato alla fine dell'itinerario, uomo maturo, perfetto, da noi nella nostra mentalità perfetto è sempre no, perfetto moralmente, perfetto uno che è perfetto. Bene, qui è piuttosto quello, come scrivevo, che in questo itinerario ha fatto dei passi, è maturato, non è proprio all'inizio. E allora dice, tra coloro che hanno camminato nella fede, parliamo sì di sapienza, ma non una sapienza di questo mondo. Attenzione, in questo mondo ricordate che quando sentiamo quella parola mondo, per Paolo è come per San Giovanni, non sta parlando di questo mondo e di un altro mondo immateriale, sta parlando della logica del mondo. Nel Vangelo di Giovanni Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio unigenito, e si parla del mondo concreto che siamo noi, ma quando dice poi, ma il mondo non mi ha conosciuto, sta parlando della logica degli uomini contrari a Dio, contrari a Dio. In pratica la logica che vuole cercare la vita nell'avere, nel potere e nell'apparire, nelle grandi idolatrie. Allora dice, per questa logica del mondo, la sapienza della croce è sottesa. E quindi fra di noi, che in qualche modo abbiamo camminato nella sapienza di Dio, riconosciamo questa sapienza. Vedete, questa sapienza che è rimasta nascosta nei secoli e che Dio ha stabilito per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Perché? Perché chi domina il mondo pensa di esserne padrone. Chi domina il mondo è nella logica della forza, dell'autocelebrazione, lo vediamo. E dice, se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Attenzione, qui Paolo non sta parlando solo di coloro che hanno ucciso Gesù, ma di quello che in qualche modo, perché allora è la logica della croce, ed è la logica di chi rifiuta la croce. La logica del Signore crocifisso, la logica dell'amore, che non dimentica nessuno, che cerca anche il nemico per salvarlo e per amarlo. Vedete, quello che gli occhi non videro, che nessun occhio ha visto, dice appunto Paolo, citando Isaia 64, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Tra l'altro qui c'è anche un'altra cosa interessante, no? Questa sapienza, il principio conoscitivo della sapienza di Dio è l'amore. Non è tanto che l'amore è figlio di una grande conoscenza, come sappiamo che qualche filosofo dice. Per i cristiani l'amore conosce. Chi ama conosce. Il principio, no, della sapienza non è la conoscenza, ma l'amore. Chi ama conosce. E anzi, per coloro che si sono coinvolti nell'amore di Dio. Vedete, ma noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito di Dio, per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Lo spirito, attenzione, naturalmente qui ci sono dei germi di quello che poi nei secoli successivi la Chiesa in qualche modo elaborerà del mistero di Dio come Dio Trinità, e Paolo al momento lo vive, non lo elabora, non è il contesto, no? Però parla di questo spirito di Dio che è la sua vita, la sua logica, il suo vento, il suo respiro, che in qualche modo mette in relazione e fa conoscere. Di queste cose noi parliamo con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Tra parentesi, in termini spirituali si potrebbe dire esprimendo cose spirituali a persone spirituali. Ma l'uomo lasciato alle sue forze non comprende le cose dello Spirito di Dio. E poi vedremo, mi fermo anche su questo. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello spirito. L'uomo mosso dallo spirito invece giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo. Attenzione, non entriamo in tutto, cioè teniamo conto di una cosa. Qui si comincerà a parlare, sempre più Paolo parlerà di persone spirituali. Prima diceva l'uomo lasciato alle sue forze persone psichiche o carnali, si dirà. Quando Paolo parla di persone spirituali e poi dopo di persone carnali, non parla di quello che a noi verrebbe immediatamente come cultura, perché per noi di radici più greche una persona spirituale rispetto a una persona carnale, cosa vi viene in mente? Cioè, quando uno sta lì a sbafare come un ossesso, cioè tutto il cibo che c'ha davanti, oppure la sessualità, eccetera, uno dice: sei proprio carnale, no? Se invece è una persona che già con gli occhi tende a guardare su, che lui eleva il suo cuore a cose spirituali, vedete anche mi viene da fare con le mani innalzare, no? E come per esempio in chiesa, no? Se vedete quelle signore o signori che magari stanno con le mani giunte, con gli occhi un pochini, che se tu li vai, loro ti fanno sempre un sorriso, sono sempre un po' in estasi, no? E uno dice: quello è una persona spirituale, no, quello, no. Allora, questa idea che noi abbiamo di persone un po' perse in cielo, spirituali invece di persone carnali, una volta si diceva un po' tradizione cattolica e scout, no? Gli scout erano i sociali, cioè quelli che andavano alle strade, invece le tradizioni cattoliche faceva pensieri più, così erano più spirituali. E non lo so, adesso lo dico così. Ma no, no, tutto questo per dire che Paolo non ha assolutamente in mente questo. Perché Paolo, fra l'altro, era un ebreo, ellenista, però ebreo, e nella mentalità ebraica antica non ci sono innanzitutto pensieri, concetti astratti, e allora in qualche modo lo spirituale ha a che fare con la relazione, cioè. Pensate che il termine ruach in ebraico significa vento, respiro, il vento che è importante entra nei nostri polmoni e ci dà la vita, e respiro e quindi vita. Scusate, cosa avete detto domenica scorsa a messa quando abbiamo professato il credo? E a proposito dello Spirito Santo abbiamo detto, credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita. Allora si può dire che persone spirituali per Paolo sono persone in relazione, e quindi nella vita. Persone carnali sono quelle che prendono la propria fragilità come principio assoluto della loro vita, cioè coloro che vivono per se stessi. Quindi si può essere carnali senza necessariamente fare sesso a non finire, non lo so, cioè, tanto per dire, no? Anche nella sessualità si può essere spirituali se si vive come incontro di vita, oppure si può essere carnali se lo si vive utilizzando l'altro o l'altra per i propri scopi egoistici. Ma questo vale in tutti gli ambiti della nostra vita. In tutti, anche nel mangiare. Uno è spirituale nel mangiare se mangia, come dire, tenendo conto degli altri. Se invece, pensate, no? Ci sono quelli che quando si mettono a mangiare abbassano la testa sul cibo, non c'è più il mondo attorno a loro, no? Cioè, stanno lì e basta. Allora, dice capitolo 3, io fratelli, vado ancora avanti un po', sinora non ho potuto parlare a voi come esseri spirituali, ma carnali, come neonati in Cristo. Vedete, perfetti coloro che. Adesso li striglia, vedete che già dall'inizio che li sta strigliando. E adesso continua come dire, siete ancora agli inizi, cioè ancora chiusi su voi stessi, no? Ancora ad esaltare voi stessi. E vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non ne eravate ancora capaci. E neanche ora lo siete, perché siete ancora carnali, dal momento che vi sono tra voi invidia e discordia. Non siete forse carnali e non vi comportate in maniera umana? Ecco, no? Quindi, ecco questo, più che in maniera umana, dice. E non vi dimostrate semplicemente uomini, no, in maniera umana, sì, scusate, lo dirà dopo. Allora, ecco, il fatto che vi dividete per invidie e che affermate voi stessi contro l'altro dice ancora che non state crescendo come uomini e donne spirituali, di spirito, di relazione, di riconciliazione. Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono d'Apollo, non mi dimostrate semplicemente uomini, ma che cosa è mai Apollo, che cosa è Paolo, servitori attraverso i quali siete venuti alla fede e ciascuno come il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Paolo, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa. Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio e voi siete il campo di Dio, edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un saggio architetto io ho posto il fondamento, un altro poi vi costruisce sopra, ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che vi già si trova, che è Gesù Cristo. E se sopra questo fondamento si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà ben visibile. Infatti quel giorno la farà conoscere, perché col fuoco si manifesterà e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Se l'opera che uno costruisce sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa, ma se l'opera di qualcuno finirà bruciata, quello sarà punito. Infatti, tuttavia, egli si salverà, però quasi passando attraverso il fuoco. Tuttavia, non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il Tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il Tempio di Dio che siete voi. È abbastanza intricato, proviamo a dire qualcosa, poi ci fermiamo. Vedete, allora, per Paolo è, noi siamo solo costruttori, ma il fondamento è Cristo, e nell'edificio che è la comunità, io ho posto il fondamento che è Cristo, un altro vi ha costruito sopra, però attenzione che a come uno costruisce, nel senso che nel cammino cristiano si può perdere a un certo punto di vista il fondamento, il primato, e fermarsi a qualcosa di secondo terzo facendone il primo. Io vi dico che per esempio rispetto anche ai nostri giovani presbiteri, a volte che io conosco per varie vicende, anche per gli esercizi che mi chiedono di dare o per qualche volta accompagnarli in Terra Santa, a volte sono un po' preoccupato dalla passione che alcuni, per esempio, hanno in maniera un po' smodata sugli abiti ecclesiastici, non solo sul fatto sempre di andare in clergyman, che poi anche lì è interessante che nel 68-69 c'era una lettera. Questo gli amici milanesi lo sanno di più, del rettore del seminario di Venegono, che scriveva ai seminaristi nel 68-69 dicendo che per favore, almeno nelle occasioni in cui viene il cardinale, mettetevi il clergyman. Lo stesso rettore, una trentina d'anni dopo, no scusate, lo stesso, un altro rettore, però la stessa funzione, una trentina d'anni dopo, sempre nel seminario di Venegono, scriveva ai seminaristi una lettera dicendo che quando non ci sono momenti importanti non mettete il clergyman. Cioè questo per dire come poi cambiano, no, le generazioni e la cultura. Però cioè che uno perda la testa a volersi comprare la pianeta ricamata in oro dalle suore, pie suore di Rosarno vicino Firenze da 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euro e non ha la stessa passione per le persone. No. Attenzione, qui siamo coinvolti anche noi e anche voi, non guardate adesso, voi laici vi sentite tranquilli, tanto sta parlando del male dei preti, siamo contenti, eccetera, eccetera, ma perché anche voi, anche voi, siamo tutti a rischio di farci prendere dagli inquinamenti del cuore, del consumismo e da passioni che ci fanno dimenticare il fondamento. Allora Paolo dice, attenzione, attenzione, perché? Perché poi verrà la prova. Attenzione, la prova non tanto mandata da Dio, ma la vita mette la prova. Anche quello che stiamo vivendo vaglia. Anche quello che stiamo vivendo mette alla prova la tua esistenza, su chi la stai costruendo. Chi è il tuo fondamento? Perché il fuoco non vaglia, e regge solo quello che il fuoco non può bruciare e distruggere. Continueremo su queste cose qui, anche adesso mi fermo, ma questa cosa del tempio di Dio, eccetera, eccetera, la riprenderemo. Bene.